Facendosi l'Emanuele, il Dio con noi, non c'è nulla che sia nostra esperienza, nostra vita, nostra attesa, nostra speranza, che sia estraneo al cuore di Dio. Ascoltare significa venire rigenerati da quella parola il cui unico scopo è trasformare peccatori tristi in amici gioiosi. Ascoltare significa vivere una trasfigurazione. Ascoltare significa condividere. Ascoltare significa rallegrare. Signore Gesù Cristo, che hai chiamato i tuoi discepoli non a essere i tuoi servitori, ma coloro ai quali tu offri il tuo servizio, umilmente ti preghiamo. Allarga il desiderio del nostro cuore, dilata il desiderio del nostro spirito, accresci il desiderio nella nostra vita, poiché solo se saremo capaci di desiderarti, offriremo a te la possibilità di venire, di incontrarci e di invitarci a restare per sempre con te.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Parola del Signore.
Credo di sapere il Vangelo a memoria, ma penso che voi mi sopravvalutiate. Grazie. La comprensione di questa che è la chiamata dei primi discepoli presuppone che si abbia ancora davanti al proprio sguardo quello che l'Evangelista Giovanni ha affidato al prologo, quella meravigliosa introduzione nel Vangelo, anzi, il Vangelo come tale. In principio era il Verbo era rivolto a Dio, attratto da Dio, e il Verbo era Dio. E presenta tutta la vita dei discepoli come una partecipazione alla vita stessa di Dio. Se si confronta la grandezza, l'elevatezza del prologo con il racconto dei discepoli, immediatamente si vede un cambiamento di registro e ci si chiede: com'è possibile che da dei vertici di contemplazione mistici si passi subito, immediatamente, alla ferialità, alla quotidianità, alla chiamata, senza una mediazione? Sembra di passare immediatamente dal Tabor nella quotidianità della vita. Giovanni lo fa intenzionalmente per dirci: quello che avete contemplato nel guardare, nel fissare lo sguardo nel cuore di Dio è vostro. Il discepolo non comincia dopo che Dio ha rivelato se stesso. Il discepolo è creato dalla rivelazione di Dio. Per cui, secondo Giovanni, è discepolo chi si lascia introdurre in quella circolarità di affetto, di amore, di vicinanza, che con una parola un po' impegnativa si chiama il mistero della Trinità, più semplicemente il mistero dell'agape. Ecco perché immediatamente dopo il prologo, subito la prima azione di Gesù è chiamare i discepoli, quasi a dirci: se quello che avete contemplato vi ha illuminato, vi ha scaldato il cuore, ha fatto nascere in voi il desiderio di dire: che bello, vorrei che fosse mio, proprio per questo vi è stato rivelato, perché sappiate, Dio è vostro. E infatti, anche in questo racconto di discepoli, non può non stupire un fatto. A differenza degli altri Vangeli, dove immediatamente Gesù dichiara la sua missione: venite, sarete pescatori di uomini, seguimi. Qui, nella versione di Giovanni, non c'è niente che assomigli a un comando, a un mandato, a un compito, a una richiesta. Anzi, non è nemmeno Gesù il primo a parlare. È colui che pone una domanda, ma il primo a parlare è uno dei due discepoli. In breve, chi legge questa pagina di Vangelo non si deve sentire un arruolato, non si deve sentire cercato per svolgere un compito, si deve sentire al centro del cuore di Dio. Come che quelle parole stesse che il padre dice al figlio siano dette esattamente a lui. Questo è il sogno di Dio, che l'amore di un Dio che è padre, che l'amore che questo padre dà a un figlio sia accolto in modo indiviso anche da tutte le creature, da tutti i suoi figli. Il discepolo è colui la cui vocazione è condividere tutto ciò che Dio ha. È il discepolo il cercato da Dio. Solo dopo diventa lui un cercatore di Dio. Venendo più nel dettaglio, anche se sarà Marco l'evangelista che ci accompagnerà in quest'anno, abbiamo oggi il dono di Giovanni, sempre un po' più impegnativo, sempre un po' più contemplativo, ma certamente molto anche luminoso, vediamo che la pericope ha due momenti, distinti da una indicazione di tempo e dal nome di due discepoli. L'indicazione di tempo è questo: il giorno seguente, fino a erano circa le 4 del pomeriggio. La prima scena è contenuta dentro queste due indicazioni cronologiche di tempo. L'altra scena è ciò che rimane. Entrambe sono profondamente collegate. Altro particolare: in questo racconto troveremo 4 verbi caratteristici del Vangelo di Giovanni, che sono vedere, che sono contemplare, dimorare, seguire, restare. Vedere, seguire, dimorare, restare. I 4 verbi che caratterizzano il discepolo di Gesù. Nella fedeltà a questi 4 verbi, che poi non sono verbi, ma sono il cuore di Dio, il discepolo, un po' alla volta, diventa apostolo. C'è un climax, cioè una ascendenza che si intensifica. Discepolo, apostolo, caratterizzato da un'ulteriore intimità con il Signore, fino ad arrivare alla parola più caratteristica di Giovanni, che c'è solo lui. Come chiama Giovanni i discepoli? Alla fine del Vangelo, semplicemente i suoi, avendo amato i suoi. Il discepolo è il suo, ma nelle scritture ci sono due tipi di possessivo. C'è il possessivo comune, che indica una proprietà e non è questo che caratterizza il discepolo. E c'è il possessivo nuziale. Tu sei mio, io sono tuo. Quello che si dicono i coniugi che si amano. Dove appartenersi non significa ridursi ad un possesso. Appartenersi significa essere una cosa sola. Dio definisce il suo discepolo in termini nuziali. Quella creatura che ha accolto fidandosi di diventare con lui una cosa sola. Il giorno seguente, Giovanni stava con due dei suoi discepoli. Chi è Giovanni? Giovanni è l'amico dello sposo. Si qualifica come colui che deve diminuire affinché lui cresca. Ma la diminuzione di Giovanni, se vogliamo chiamarla così, ha uno scopo. La vera crescita di Giovanni. Perché dove l'uomo impegna la sua vita? Nel dare spazio alla crescita di Dio, il guadagno è che lui comincia a vivere la vita di Dio. E infatti Giovanni non presenta, il Vangelo di Giovanni non presenta il Battista come uno che terminata la missione si congeda, lo presenta come colui che realizza la missione riconoscendo in Gesù l'autore della vita, colui che dà la vita. E poi fissando lo sguardo su Gesù che passava, l'Evangelista vuole congiungere due cose. Guardare Dio significa camminare. Guardare Dio significa venire trascinati dal suo cammino. E qual è il cammino di Gesù? Giovanni lo ripete spesso con grande chiarezza. È passare da questo mondo al Padre. Prima la parola si fa carne, poi passare da questo mondo al Padre. Come dire a tutti noi, mettete la vostra vita al sicuro nelle mani di Dio. Il Signore passa e passa per raccogliere quello che siamo, sottraendolo alla morte e alla corruzione, al peccato e portandolo con sé alla destra del Padre. Vedere Gesù è vedere il Dio che inizia a servire i suoi discepoli trascinandoli con sé, sottraendoli a ciò che è incerto, insicuro, a ciò che è fragile, a ciò che perisce, per portarli dove c'è vita e c'è vita in abbondanza. E qui potrebbe sembrare una contraddizione con quello che Giovanni poco prima ha scritto. Dio nessuno lo ha mai visto. No, adesso dice che Giovanni lo vede e lo vede passare. Dio è visibile, ma è visibile dentro quella figura che lui stesso ha scelto per incontrarci. Ecco perché è importante lo sguardo. Guardare significa riconoscere a Dio il primato di essere visto, di essere incontrato là come, dove lui ha voluto essere. Questa è la garanzia di vederlo. Non le speculazioni, non le teorie, lo sguardo. Lo vede perché Gesù è lì, perché Gesù sta passando. E vederlo, ecco l'agnello di Dio. Se ci fate caso, questo non è un insegnamento. Questa è un'esclamazione. Questo è un moto di stupore. Questo è un grido di sorpresa. Questo è un detto di consolazione. In quel ecco vive tutta l'attesa dell'Antico Testamento. In quel ecco ci sta ogni finalmente in quel ecco prende voce ogni speranza che vede nella vicinanza di Gesù la propria realizzazione, ma soprattutto l'agnello di Dio. L'agnello di Dio è stato presentato come colui che porta il peccato del mondo. In greco portare e togliere hanno la stessa espressione. Lo stesso verbo indica ugualmente il portare come pure il togliere. Cosa significa che Gesù toglie non i peccati, ma il peccato del mondo, il peccato al singolare? Qual è il peccato? È condannare la propria vita alla tristezza, chiudendo il cuore alla venuta e all'amore di Dio. Il peccato è rifiutare la venuta di Dio, con tutto ciò che quella venuta comporta: il desiderio di essere con noi, il desiderio che Lui ha di consolarci, il desiderio di essere la luce affinché chi lo segue non cammini nelle tenebre, il desiderio che lui ha di essere la vita affinché chiunque crede in Lui non muoia ma viva in eterno, il desiderio che Lui ha di essere la risurrezione affinché chi vive sappia che la vita marcia trionfalmente verso la gloria e non verso la dissoluzione. Chiudere il cuore al desiderio di Dio con tutto ciò che questo comporta è il peccato del mondo, ciò che condanna il mondo ad essere nelle sue proprie mani. E che cosa può fare il mondo oltre a essere ciò che è? Nulla. Cosa può diventare il mondo quando accoglie il Figlio di Dio? Figlio. Sentendolo parlare così, seguirono Gesù. C'è una caratteristica, quando dicevo che Giovanni è sempre un po' impegnativo, è vero, ma è anche molto bella la ricchezza. Una caratteristica di Giovanni: l'evangelizzazione non comincia nel mondo, comincia nel cuore di Dio. Ripeto le sue parole: come il Padre ha amato me, io ho amato voi. E succedono immediatamente le parole: rimanete nel mio amore. Teniamolo presente, perché questo racconto usa proprio questa parola: quel giorno rimasero. Come il Padre ha mandato me, io mando voi. L'evangelizzazione, senza mancare di riverenza al quarto Vangelo, appare in Giovanni come una reazione a catena. Il Padre ama il Figlio e ha uno sguardo solo per Lui. Il Figlio, con lo stesso amore del Padre, guarda i Suoi discepoli e ha uno sguardo solo per loro. Il discepolo, afferrato dall'amore del Padre, diventa contagioso, incontenibile, vuole trascinare tutti quelli che incontra in quella nuova esperienza che per lui si è inaugurata, e così via. L'evangelizzazione per contagio. Ora capiamo Papa Benedetto, profondo conoscitore del Vangelo di Giovanni, Papa Francesco, che lo accoglie in pieno nel capitolo terzo dell'Evangelii Gaudium: la Chiesa non annuncia con lo stile e il metodo del proselitismo. L'evangelizzazione avviene per attrazione. Ed è proprio Giovanni colui che farà iniziare l'evangelizzazione ancora una volta da uno sguardo. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. E alla Maddalena, il quarto Vangelo finirà dicendo: non mi trattenere, ma non perché io non voglio stare con te. Nanzi che essere tu che vuoi trattenere me nel mondo, vieni tu con me nel mondo di Dio. nella vita eterna. Ecco che cos'è l'evangelizzazione: una reazione a catena. Chi è raggiunto dall'amore coinvolge nell'amore coloro che ama, al punto che evangelizzare è uno squisito atto d'amore. Significa non privare della paternità e della gioia di Dio coloro che amiamo, anzi, offrendo ad ogni uomo l'amore di Dio, noi li rendiamo ancora più amabili, perché non esiste una corrispondenza che non sia di proporzione diretta fra Dio e l'uomo. Quanto più c'è Dio nella vita dell'uomo, tanto più l'uomo diviene ciò che è, raggiunge la pienezza di sé. Poi Giovanni prosegue, sentendolo parlare così. Giovanni non li manda dietro Gesù. Giovanni, il Battista, non dà ai suoi due discepoli il mandato seguitelo. Lo hanno sentito parlare del suo rapporto con il Signore, lo hanno sentito esclamare la sua fede, ne rimangono contagiati e dicono: se un cuore umano può essere così affascinato, così preso da una presenza come quella di Dio, ebbene, dobbiamo anche noi legarci a Lui. Ecco l'evangelizzazione per contagio. Evangelizzare significa introdurre in un incontro già avvenuto, in un rapporto già, tra virgolette, vincente, tutti coloro che amiamo. Seguire Gesù assomiglia molto più ad un effetto calamita che non a un mandato, che non a un obbligo, che non a un compito. Sentono e seguono. La vera caratteristica della parola di Dio, quando è veramente di Dio, è proprio questo. Sentire non accresce le conoscenze. Sentire attrae e trasforma la vita. Gesù si voltò. Gesù letteralmente si convertì. Può convertirsi Dio? Ovviamente no, nel senso che Dio acquisisca una verità o un bene che prima gli manca. Ma Dio si converte perché? Perché quando è invocato, Lui risponde. Dio è sensibilità, Dio è ascolto, Dio è compassione, Dio è misericordia. Dio si volta sempre, anche quando manca una preghiera formulata, ma c'è un cuore che arde di desiderio, Dio si converte immediatamente. Sempre Giovanni lo farà, sempre lo dirà, anche alla fine. Fino alla fine userà sempre questo verbo per indicare un Dio sensibile. Dove c'è desiderio, dove c'è attesa, Dio si volta. Si può anzi dire è il desiderio che ognuno ha nel cuore a comandare il convertirsi di Dio. Osserva che lo seguono. La finezza, la mitezza di Gesù. Colui che ama fare quello che Papa Francesco definisce il monsignore pilota, cioè il leader di gruppi, di comunità o altro, immediatamente, appena vede la possibilità di allargare il proprio gruppo, subito tende a fagocitare. Gesù invece, vedendoli, li osserva, li guarda, continua a fare dono ad essi del suo sguardo. Anzi, qui abbiamo una novità nei Vangeli. Non è Gesù il primo a parlare, sono questi due futuri discepoli che pongono a Lui una domanda. Che cosa cercate? È troppo profondo l'insegnamento di Giovanni perché passi inosservato. Ci sta dicendo che nella parola di Dio sono contenute anche le nostre attese. Se la prima parola del quarto Vangelo è la domanda di un discepolo, vuol dire che chi legge la parola di Dio, chi la ascolta, non trova soltanto ciò che Dio dice, ma trova anche ciò che il cuore dell'uomo desidera. L'ignoranza delle scritture si risolve sempre in ignoranza di sé. E mai potrà accadere che l'adoratore delle scritture, perché Dio è parola, la parola è Dio e Dio è adorabile, colui che adora le scritture, acquisterà sempre più luce su di sé. Gli risposero: Rabbì, maestro. Beh, ci sarà tutto un cammino, eh? Le prime parole dei discepoli saranno Rabbì, ma poi ci sarà l'ultima che non sarà più Rabbì, sarà Kyrios, Signore. E quando diranno quella parola, Kyrios, Gesù comincerà a dire Padre, Papà. Essere discepolo vuol dire non incontrare un maestro, ma riconoscere Gesù come il fratello. E poiché la rivelazione di Gesù è l'amore del Padre, chi riconosce Gesù come Signore si scopre figlio di Dio. Chi è il discepolo, secondo Giovanni? È colui che gradualmente, non staccandosi da Gesù, impara ad amare Dio riconoscendolo come il suo papà, come l'origine e la garanzia della sua vita. La domanda qual è? Dove dimori? Dove è la tua casa? Dove stai? In questo verbo, dimorare, è sempre implicita l'idea di stabilità, la gioia dell'essere a casa. La casa non solo come il luogo degli affetti più intimi, la casa anche come un luogo di identità. Gesù di Nazareth, l'identità di Gesù espressa attraverso la localizzazione della sua casa, della sua abitazione. La casa è anche il luogo dove ci si sta protetti. Si comincia da una casa qui, che è la Chiesa, per trovarsi in quella che Gesù, sempre nel Vangelo di Giovanni, chiama la casa del Padre mio, che alla fine sarà anche la casa del Padre nostro, cioè sarà la nostra casa. In Dio siamo a casa. E perché? Perché non ci sarà nulla di più da avere se non la sua stessa vita, non più sottomessa alla caducità, non più sottomessa alla sofferenza, non più sottomessa alla possibilità di perderla, non più sottomessa alla possibilità che si interrompa. Quando saremo nella casa del Padre, diremo a noi stessi: sei a casa. Ecco lo scopo della missione. Finora abbiamo visto chi è il discepolo, ora vediamo qual è la missione del discepolo. Prima di tutto, stare in casa di suo padre. Non è staticità, è la garanzia della dinamicità. Perché nella misura in cui abitiamo con un Dio che è padre, faremo vedere al mondo veramente chi è Dio. E le parole che Gesù dice, sempre nel Vangelo di Giovanni, chi vede me vede il Padre, dovrebbero essere le stesse parole che dice ogni persona incontrando un credente. Al credente, non solo a Gesù, si applicano le parole chi vede me vede il Padre. La missione comincia da un dimorare, la missione comincia da un restare. Se non si abita con il Padre, al mondo si farà vedere un Dio, ma non si farà vedere il Dio di Gesù Cristo, il Dio che è Padre. E Gesù non risponde con un indirizzo, Gesù non risponde con una indicazione, risponde con un invito. E perché? Perché non si scopre chi è Dio senza scegliere liberamente di andare con Lui. La libertà è il dono più bello che Dio ha dato all'uomo, anche il più rischioso, perché è nella libertà che si gioca o l'accoglienza o il rifiuto. Ma Dio ha voluto essere privo della libertà data all'uomo per avere la gioia di ricevere dall'uomo il dono più bello che lui gli ha fatto. Senza libertà non c'è vita cristiana. E qui Giovanni dà un'indicazione molto attenta anche agli evangelizzatori. Non dobbiamo farcela, non dobbiamo costringere, non dobbiamo imbonire, non dobbiamo indebolire la libertà per avere più garanzia di essere seguiti. Al contrario, come Gesù ha fatto, vedendo in quei cuori già un desiderio, una disponibilità, non ne ha approfittato immediatamente. Ha detto: starete con me, scoprirete dove io sto, sempre insieme alla vostra libertà. Essere discepoli del Signore significa coltivare la libertà in modo tale che il nostro paradiso sarà anche sempre, oltre che dono di Dio, risposta e desiderio nostro. Poi una indicazione di tempo, e dobbiamo stringere molto. Giovanni ha purtroppo, per fortuna, per grazia, una bellissima caratteristica: il tutto nel frammento. Prendiamo una parola, abbiamo preso tutto. Andarono e videro. Si vede dopo che si è camminato. Non esiste la fede in poltrona. Non esiste la visione di Dio statica. Vede chi cammina, vede chi sta con lui. Che cos'è il cammino? Il cammino è l'immagine della fede. Per conoscere devo fidarmi e seguirti. Solo avendoti seguito, con l'entusiasmo della mia libertà, potrò avere la visione. Ma quello su cui Giovanni insiste è un'altra parola: quel giorno rimasero con lui. Prima abbiamo dei verbi all'imperfetto che esprimono una durata, un'azione non ancora conclusa, continuata. Adesso abbiamo un aoristo, un passato remoto, che fissa in modo definitivo un'azione, in un modo irreversibile. Rimasero. Che cosa significa? Che lo sguardo, il cammino, la libertà, tutte messe insieme, hanno provocato un desiderio di stabilità, hanno provocato il desiderio di sposare Dio. Perché, lo diciamo solo ora, quello di scoprire la dimora, quello di andare a stare dentro l'abitazione, richiama tantissimo il corteo nuziale, dove la sposa era attesa e veniva introdotto dallo sposo nella loro nuova abitazione comune. Rimasero con lui. Il discepolo è colui che si lega a Dio in un rapporto indistruttibile, perché fondato su un amore che è fedele. E poi l'indicazione di tempo: le 4 del pomeriggio, qui bisogna dirlo, le 4 del pomeriggio, l'ora decima, era l'ora delle grandi scelte. Era l'ora in cui si firmavano i patti nuziali, era l'ora in cui si firmavano i grandi contratti, era l'ora solenne in cui si prendevano decisioni definitive. Giovanni lo fissa proprio per dire: è possibile fare un'esperienza di Dio tale da dirgli: Signore, da qui non voglio più vedere via. Molto simile a quella che fece Pietro sul Tabor: facciamo 3 tende e dimoreremo qui con te. Ma ricordiamoci una cosa, che la vera dimora stabile, quella che sempre Giovanni chiama la dimora di Dio fra gli uomini, è la Gerusalemme celeste, e che quindi vivere nella fede significa camminare verso la città, la nuzialità definitiva che ci attende al termine di questa vita terrena. Concludo, anche se non è una conclusione, vado proprio nella massima sinteticità. La seconda scena, che cosa accade? Accade l'evangelizzazione per contagio. Giovanni, che è insieme ad Andrea, annota questo, chi ha incontrato il Messia, il Salvatore, non può astenersi dall'annunciarlo, perché ha capito che amare gli uomini significa dargli la parola che salva. Ma poi perché Gesù cambia il nome a Pietro? Pietro, l'idea della roccia, Kefa, la rocciosità. Per questo, per dirci che, diventando discepoli del Signore, non devono più fare paura le proprie cadute, i propri tradimenti, le proprie debolezze, le proprie fragilità. Soprattutto non deve fare paura l'instabilità, la provvisorietà, il dominio e la tirannia della morte ha proprio questo di potere velenoso, di fare apparire ogni cosa come estremamente inutile, provvisoria, quasi senza senso. Tanto verrà la morte, e allora se verrà la morte, vivere verso il niente significa già ora vivere per niente. Pietro, la roccia, vuol dire la vita del discepolo sta sotto il segno della Pasqua, e la Pasqua è la rocciosità dell'amore di Dio. La Pasqua è la roccia su cui edificare la vita. La Pasqua è la fedeltà irrevocabile dell'amore di Dio verso l'uomo. L'uomo che costruisce la sua vita sulla roccia, come appare qui Pietro, il costruito come roccia dall'amore di Dio, è l'uomo risorto, cioè l'uomo sottratto ad ogni paura. E qui capiamo ancora meglio la contrapposizione: casa sulla sabbia, casa sulla roccia. Casa sulla sabbia, provvisorietà, esposizione al rischio, instabilità, insicurezza, incognita. Casa sulla roccia, ora e sempre. Sono le parole rocciose della fede di Pietro e della sua persona trasformata dall'amore di Dio. Allora, ecco, questa conclusione, sarai chiamato Kefa, non è solo un privilegio di Pietro, lo è in ordine al ministero che Pietro eserciterà, ma è un invito a tutti in ordine al dono che Pietro ha ricevuto, quello di avere un'esistenza non più consegnata all'ipotesi o all'incognita, di avere un'esistenza rocciosa, cioè profondamente radicata nell'amore di Dio. Ripeto alla fine allora le parole di Gesù, che riassumono e contengono tutto questo cammino. Rimanete nel mio amore. Se le mie parole rimarranno in voi, porterete anche voi molto frutto, perché io vado al Padre. E in quell'io vado al Padre, che è il passare di Gesù, il cammino di Gesù, i guardati, gli invitati, i cercati e i desiderati siamo proprio noi. Chi dimora cammina, chi cammina dimora, ma sempre nella rocciosità dell'amore di Dio.
Preghiamo. O Dio, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Ricordo i prossimi appuntamenti. Domenica 21, in concomitanza con la festa della pace, c'è la festa famiglie e adulti diocesana, Croce in Campo. Sarà con noi Carlo Matteo Callegaro e avremo un momento di riflessione insieme, sia al mattino alle 9.30 Croce in Campo, poi nel pomeriggio dopo il pranzo ci sposteremo a Monterico alle 15 e concluderemo con la CR. Per il pranzo ci si può prenotare entro giovedì presso il centro diocesano. Ci sono alcuni volantini che dopo verranno distribuiti. Il lunedì 22 ci sarà la messa d'Emlac, sempre alle ore 18 a San Giovanni Nuovo, e il 27, giornata della memoria, alle ore 12 presso la lapide del vicolo dei Giudei, un momento di preghiera. Buona settimana.